Marte.
È vigilia di match per il Napoli che domani affronterà il Frosinone negli ottavi di Coppa Italia, unico obiettivo vincere, ne parliamo adesso a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
E allora, cari amici marziani, buonasera e bentornati a Marte Sport Live. Tiro al bersaglio dalle 20 alle 21. Saremo in vostra compagnia. Parleremo ovviamente della partita che attende domani sera, fischio d'inizio alle 21 al Maradona, il Napoli contro il Frosinone per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita da vincere assolutamente per poter centrare o provare a centrare uno degli obiettivi stagionali del Napoli, proprio adesso che insomma lo scudetto, il sogno scudetto, sembra dover essere riposto in ovviamente in un cassetto. Detto questo, però, ci sono tantissimi altri obiettivi che il Napoli deve poter conquistare, deve dotarsi probabilmente anche di qualche calciatore in più, quindi faremo anche un focus di calciomercato. Scriveteci la vostra al 339-666-9990, numero WhatsApp appunto di Radio Marte, e leggerò ovviamente tutti i vostri commenti e le vostre domande ai nostri ospiti. E a proposito di ospiti, innanzitutto ringrazio ovviamente Vincenzo Russo, che non è ospite ma è il nostro regista per questa sera, come tutte le sere qui a Radio Marte, e ovviamente do il benvenuto a Luca Marchetti di Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Luca, io con te non posso non parlare di calciomercato, però mi riservo di farlo in conclusione della telefonata, anche perché così accumulo un po' di domande da parte dei nostri ascoltatori. Andiamo subito al sodo. Diciamo oggi l'urna di Nyon ha decretato il prossimo avversario del Napoli, la prossima avversaria del Napoli in Champions League. Barcellona, come vedi questa sfida?
È che saranno sfide difficili per tutte le italiane, perché si sono qualificate per gli ottavi di finale, ma da seconde, quindi in questa ultima competizione con i gironi, quindi con questo tipo di classifiche qui, si sapeva che gli avversari erano complessi, complicati, difficili. Poi bisognerà capire come starà il Barcellona fra 2 o 3 mesi, e anche come starà il Napoli, per carità.
Sì.
Io sono convinto che in questo momento il Barcellona fa più paura il nome che la squadra stessa, nel senso che rispetto a tante altre squadre che il Napoli poteva prendere, è quella che secondo me, non dico è la più abbordabile, però diciamo ha qualche punto debole ancora, no? Non è il Barcellona di qualche anno fa, è un Barcellona in fase di ricostruzione, è un Barcellona che deve stare attento anche alle spese, è un Barcellona che bada più al sodo piuttosto che allo spettacolo. I grandi campioni, anzi i campionissimi, ce ne sono un po' di meno rispetto a qualche anno fa. Rimane comunque un avversario molto temibile, molto importante, perché le stesse cose le avevamo dette un paio di anni fa quando c'era già stato un Napoli-Barcellona che poi non è andata benissimo. Però diciamo che nonostante sia comunque un ostacolo alto, è un ostacolo che il Napoli ha nelle sue gambe la possibilità di saltare.
Anche
deve
perché
impegnarsi molto, però c'è questa possibilità secondo me.
Anche perché, come sottolineavi tu in apertura, effettivamente ci sono ancora un paio di mesi, un mese e qualcosa, insomma, quindi il Napoli potrebbe ritrovare soprattutto quella condizione atletica in cui, se è molto carente quest'anno, però che sembra già in fase di recupero.
Condizione atletica, ma soprattutto condizione mentale, no? La consapevolezza di poter essere molto più simili al Napoli straripante dello scorso anno. Vedi che più passano le partite e più Osimhen e Kvaratskhelia diventano protagonisti, più la difesa riesce a essere sempre più solida, si rivedono lunghi tratti di un Napoli spumeggiante, quindi questo servirà, no? Perché è vero che il Napoli ha iniziato questa cura Mazzarri con una salita molto ripida, è anche vero che adesso ci saranno altre partite che permetteranno al Napoli di dimostrare il proprio valore con avversari sicuramente meno importanti di quelli affrontati finora, a posto che poi la prossima campionata è contro la Roma, e quindi già è difficile anche quella, per carità, però meno difficile che l'Inter, ecco, con tutto il rispetto per la Roma.
Senza ombra di dubbio, davvero Mazzarri un momento più complicato a livello di calendario non poteva trovarlo. Restano i tanti interrogativi sulla possibilità di sostituire Garcia magari dopo la Fiorentina, però oramai è acqua passata. Guardiamo al futuro, il futuro è già domani perché c'è il Frosinone, il Napoli deve centrare l'obiettivo qualificazione ai quarti.
Sì, perché intanto non è che vincere la Coppa Italia non conti nulla, è sempre un trofeo da alzare, secondo me dà continuità anche a un gruppo che merita di poter rimanere ai vertici del campione italiano. Io non so quanto tipo di turnover possa fare Mazzarri domani, sinceramente non lo so, immagino che ci sarà, non bisogna sottovalutare l'avversario. Allo stesso tempo dico che secondo me, occhio e croce, la Coppa Italia non è l'obiettivo del Frosinone, ecco. Non credo che domani il Frosinone arriverà in condizioni di fare la partita della vita. Detto questo, è anche in una posizione di classifica tale da potersi permettere magari una gara in più, quindi quando giochi contro una grande squadra queste motivazioni ti arrivano. Ti ricorderai lo Spezia di qualche anno fa che arrivò in semifinale, no?
Quindi, sì.
Ci sono questi magic moment, peraltro il Frosinone sta bene, quindi non bisogna sottovalutare l'avversario. Bisogna essere però consapevoli che il Napoli è più forte anche perché con un po' di turnover.
Anche perché la Cremonese l'anno scorso ci ha insegnato qualcosa,
ecco,
insomma.
Cremonese, certo,
è stata davvero un insegnamento.
Fino allo Spezia,
infatti. Sì.
Bastava che tornassi indietro di un anno.
Perché qua a queste latitudini diciamo che brucia ancora quell'eliminazione con la Cremonese, però ci sta, insomma, il calcio è questo. Più che chiederti, insomma, della partita appunto di domani, ne abbiamo parlato, così abbiamo accennato a qualcosa, io voglio chiederti però in fatto di calciomercato, perché ci stanno arrivando, come preannunciato, diversi messaggi al 339-666-9990. Dino Brasiello ci chiede: sento parlare di un acquisto di un centrocampista di quantità, a questo punto mi chiedo se sia il caso di tenere Demme, tanto già lo abbiamo in rosa, a questo punto lo potremmo utilizzare anche non come vice Lobotka, che ne pensi?
Queste sono valutazioni che devono essere fatte dai dirigenti insieme a Mazzarri. Se finora non è stato utilizzato praticamente mai, è evidente che non c'è voglia di utilizzarlo, non c'è la possibilità di utilizzarlo, il giocatore magari ha espresso più di presto la volontà di cambiare area, quindi in qualche caso io penso che il divorzio sia inevitabile, no?
Sì.
E mi pare che questa possa essere una di quelle situazioni. Io credo che il Napoli debba capire bene anche cosa succede con Zielinski, e quindi io un colpo a centrocampo me lo aspetto, nel senso che cercheremo di capire se davvero il Napoli in quella zona di campo preferisce investire anche per il futuro, perché se Zielinski, come immaginiamo, non rinnova, poi c'è da sistemare quel buco che lascerà Zielinski e comunque gestire sempre la situazione di Demme. C'è il discorso del difensore, perché da quello che abbiamo capito Mazzarri vorrebbe un centrale difensivo in più, oltre al ricambio di Zanoli, qualora Zanoli, come sappiamo, dovesse partire. E qui bisognerà capire se la linea Mazzarri convincerà la società e la dirigenza a fare questo ulteriore sforzo, perché obiettivamente i quattro centrali sono, diciamo, al limite, no? Sono risicati. Generalmente le squadre ne hanno cinque. È vero anche che Di Lorenzo può fare il difensore centrale, lo ha già fatto in passato, però è chiaramente una soluzione di ripiego, no? Sai, affrontare questa fase della stagione, perché il Napoli ovviamente ha passato il momento critico in difesa, secondo me. Il rientro di Mario Rui, secondo me, fa respirare un po' anche Mazzarri, però tu hai giocato praticamente con tre centrali sempre in campo, ne avevi soltanto uno in panchina per qualsiasi tipo di problema magari avessi dovuto affrontare durante la gara. Quindi questo, secondo me, spinge Mazzarri a fare questo tipo di richiesta, non è campata per aria,
no.
Bisogna poi ragionare però in generale su una completezza di rosa e quindi la capacità di poter gestire poi il gruppo.
Insomma, tanti punti interrogativi, saranno le prossime settimane a fornire delle risposte, o noi ovviamente le otterremo soprattutto da te, che ci darai tutte le indicazioni in fatto di calciomercato.
Speriamo.
Ti ringraziamo Luca per essere stato con noi, ti seguiamo su Sky Sport.
Buon lavoro, ciao.
Ciao a Luca Marchetti, noi vogliamo in pubblicità, ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990, le domande che non ho potuto porre per questioni di tempo a Marchetti le porrò ai nostri prossimi ospiti, che sono sicura vi piaceranno parecchio. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo. Ma voi ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990, qualcuna di queste vostre riflessioni la giro proprio adesso al nostro Pasquale Tina, inviato per Radio Marte a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica. Bentornato Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, prima di tutto avviciniamoci e immettici tu nel clima pre-partita. A Napoli-Frosinone si parla di un massiccio turnover per Mazzarri, che cosa ti aspetti?
un massiccio turnover.
Confermi, quindi confermi.
Sì, non cambia tanti, se non tutti. Gioca Gullini, gioca Zanoli a destra, credo che cambi la coppia centrale con Nathan e Ostigard, credo giochi Mario Rui perché ha bisogno, insomma, di migliorare la condizione. A centrocampo vedremo sicuramente Caiusto e Gaetano. Anghissà non sarà neanche convocato, credo che non sarà convocato neanche Zielinski. Davanti vedremo Lindstrom dal primo minuto con Simeone e Raspadori, quindi è una squadra completamente nuova. Con i cambi tanti è sempre, diciamo, un po' un'incognita, no? Però sei in emergenza, quindi devi far riposare dei giocatori, sicuramente Lobotka e Anghissà, tra l'altro Anghissà ha preso anche questo colpo al piede,
sì.
Devono, diciamo, riposare perché si servono al Napoli, servono come il pane a Roma, è un'altra sfida fondamentale. Osimhen e Quara hanno bisogno di tirare un po' il fiato perché hanno giocato sempre, Politano lo stesso. In difesa se stiamo vedendo come coppia centrale titolare in attesa, insomma, di novità del mercato, Rachmani e Juan Jesus, ci sta che tu anche loro faccia riposare in vista di Roma, così come Di Lorenzo. Io credo
Di Lorenzo, infatti, Di Lorenzo un cyborg, non troverà un turno di riposo o qualche minuto?
Sì, non gioca domani, credo che parta dalla panchina, anche lui. È necessario, devi fare delle scelte, io penso che la squadra, insomma, che ti ho appena detto, sia in grado di battere. Penso anche un Frosinone con diverse novità, perché poi anche il Frosinone, insomma, ha come priorità il campionato. Ci sono giocatori che meritano di giocare dal primo minuto, mi viene in mente Lindstrom, mi viene in mente Simeone, che stanno avendo pochissimo spazio, ma mi viene in mente anche Gianluca Gaetano, che merita di giocare una partita dal primo minuto, Zanoli, e quindi Gollini, perché poi Gollini è un buon portiere, ne abbiamo parlato spesso, quindi ci sta, insomma, che la Coppa Italia, questo turno di Coppa Italia tu lo faccia con un grande turnover. Hai giocato sabato, partita anche molto dispendiosa dal punto di vista fisico, perché il Cagliari è una squadra intensa che, diciamo, che non ha utilizzato, diciamo, mezze misure, no? Ha usato un po' le maniere forti, e quindi domani vedremo un Napoli rinnovato completamente, con l'obiettivo ovviamente di passare il turno e di affrontare i quarti, una tra Juventus e Salernitana, che si affrontano il 4 gennaio, quindi, perché la Coppa Italia sappiamo, insomma, che potrebbe diventare un obiettivo del Napoli quest'anno.
Un nostro radioascoltatore ci chiede: ma Demme può giocare? Assolutamente sì, certo, Demme è fuori dalla lista per la Champions.
Io non escludo che giochi Demme domani, perché considera che hai Zielinski out e hai anche Elmas out, che c'è questa lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, e quindi la coperta a centrocampo è molto molto corta. Se vuoi far riposare Lobotka e Anghissà, necessariamente devi far giocare anche Diego Demme, quindi sì, penso che Diego Demme possa avere spazio.
Pasquale, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro, ti leggiamo sulla Repubblica.
Ciao,
grazie a Pasquale Tina. Io volo però all'altra linea telefonica, dove ci attende da qualche istante uno dei direttori sportivi preferiti da me, devo dirlo, perché non le manda a dire, uno che dice sempre esattamente ciò che pensa, e insomma do il benvenuto di vero cuore a Pietro Lomonaco. Salve direttore, bentornato su Marte.
Buonasera a tutti, salve Emanuele, stai attento a non volare troppo perché volare è trumbumus.
Ecco, hai visto, e quindi sarà così, però insomma cado con soddisfazione perché dico quello che penso anch'io nel mio piccolo. Detto questo, ci stanno arrivando tantissimi messaggi, sia in fatto di calciomercato, possibili rinforzi per gennaio per il Napoli, sia in fatto, appunto, in merito al Barcellona, prossimo avversario in Champions League. Un nostro amico Lello da Quarto ci dice: Napoli-Barcellona poteva andare sia meglio che peggio, forza Napoli sempre. Che cosa ne pensa di questa avversario?
Penso che al punto in cui sono, quando parli di ottavi di Champions League, chiunque ti capita è un avversario forte. Quindi non si tratta di andare a sindacare troppo sull'avversario. Questi sono, il Napoli è entrato nel novero delle squadre più forti d'Europa, e quindi è normale che si dovesse aspettare un avversario degno di tale nome, forte. Però il Napoli io penso che abbia le carte per giocarsene. Non è una squadra che, al di là di tutti i problemi che quest'anno ha manifestato, è una squadra che ha delle lacune là dietro, perché sono davanti agli occhi di tutti, non bisogna nasconderle, secondo me. Il Napoli gioca con una coppia di centrali che tutt'al più in una squadra competitiva potrebbero essere delle buone alternative, ma non certamente dei titolari di riferimento, ecco. E quindi non è stato agevole quest'anno portare avanti un certo tipo di discorso, però ripeto, è pur sempre una squadra che una volta che recupera Osimhen può dare fastidio a chiunque.
Tra l'altro un Osimhen in grande spolvero, abbiamo visto un assist straordinario, capacità balistiche incredibili da parte dell'attaccante nigeriano, che ha servito a Kvara davvero un gioiellino da insaccare solo in rete. Se si recuperano entrambi, insomma, il Napoli davvero ha delle buone possibilità di proseguire anche in Champions League.
Beh, l'ho detto, come il discorso vale per il Napoli, che gli avversari sono tutti forti, così vale anche per le altre squadre che dovranno affrontare il Napoli, la considerano una squadra forte, quindi i risultati sono belli aperti a qualsiasi tipo di discorso. È vero che con i se e con i ma non si mangia, e nel calcio non si porta a casa niente, però la realtà dei fatti è che il Napoli ha recuperato Osimhen. Osimhen è uno degli attaccanti più forti al mondo, è uno che fa reparto da solo, il gol ne è una testimonianza, è uscito fuori con un palleggio continuato in mezzo a 3-4 avversari e ha servito a Kvara una palla che meritava di essere spinta in rete, e quindi e poi ha fatto gol anche lui,
sì.
Perché ha timbrato il cartellino, ha dimostrato ancora una volta, qualora ce ne fosse stato bisogno, di quanto sia gollifero.
È gollifero, bellissimo, infatti, sì, questa definizione ci piace.
Si dividono in attaccanti normali e attaccanti golliferi. Golliferi sono quelli che sentono la porta.
È vero, è così. Allora, un nostro amico da casa le chiede: non è che il Napoli dovrebbe sostituire più Rachmani piuttosto del tanto vilipeso Nathan? È il kosovaro la vera spina della difesa? Che cosa ne pensa, direttore?
Io penso che Rachmani l'anno scorso ha giocato in coppia con un difensore che ha dimostrato grandi capacità e ha fatto la sua buona figura. Io sarei per il rinnovo totale della coppia dei centrali, se vuoi essere competitiva al massimo, però dovendone scegliere uno, Rachmani è l'usato sicuro sotto certi aspetti, perché l'ha già fatto un campionato importante a Napoli con, mettiamogli accanto a Rachmani, un difensore di personalità, un difensore forte, un difensore che copra e riempia il reparto, e poi vedrete che anche il rendimento di Rachmani lieviterà.
Allora, ci stanno chiedendo, e ovviamente ci chiedono di girare a lei la riflessione, su quale ruolo il Napoli dovrebbe intervenire oltre al difensore centrale, se lei si aspetta anche l'arrivo di un centrocampista, sia per l'impegno di Anguissa in Coppa d'Africa, sia perché sono un po' contati i centrocampisti in questo momento.
Ma io penso che per la sostituzione di Anguissa loro abbiano puntato su Cajuste già dall'inizio del campionato, quindi il problema se lo pongono relativamente. Anche se io dico Anguissa, con tutto il rispetto per Cajuste, la forza e la personalità, il fare reparto di Anguissa non è ancora nelle corde di Cajuste. Quindi io un centrocampista, ma anche da un punto di vista della prospettiva, che abbia una prospettiva importante, io ci punterei, anche perché il Napoli ha la cassa piena, quindi la cassa piena può significare anche dar vita a degli investimenti. E gli investimenti dove li fai? Sull'organico, perché è l'organico che ottieni i risultati ti danno la possibilità di continuare a pompare denaro come sta facendo il Napoli in questo momento.
È quindi un circolo virtuoso che De Laurentiis deve ricominciare ad alimentare già a gennaio. Vedremo cosa ci dirà poi il calciomercato di riparazione per gli azzurri.
Ma no, è un'altra cosa, cioè, dovrebbero anche trovare una soluzione al dilemma di Lindstrom, no? penso che sia un ragazzo che si sta svilendo in un ostracismo che non trova riscontro. A questo punto forse la cosa più indicata sarebbe proprio mandarlo a giocare in prestito, perché se ha tutta questa chiusura, che ripeto, comprendo poco, è un peccato farlo morire in questa maniera.
Infatti domani dovrebbe ottenere spazio, insomma speriamo che dimostri le sue caratteristiche, le sue qualità, e che possa trovare più spazio anche nel prosieguo della stagione, anche perché ha scelto Napoli proprio perché immaginava, l'ha dichiarato anche lui, di trovare comunque uno spazio maggiore. Staremo a vedere cosa ci dirà il campo. Nel frattempo io la saluto, direttore Lo Monaco, la ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie davvero.
Buona serata, buona trasmissione.
A lei buona serata, grazie al direttore Pietro Lo Monaco. Noi voliamo in pubblicità, continuerò a leggere i vostri messaggi che ci state continuando a mandare, vi invito a continuare a farlo al 339-666-9990, un pizzico di pubblicità e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Abbiamo l'onore di avere con noi, e il piacere ovviamente di avere con noi, un altro giornalista molto ma molto ferrato, forse il massimo esperto in realtà di calciomercato in Italia e non solo. Diamo il bentornato su Marte a Niccolò Schira.
Ciao a te, ciao a tutti, buonasera a tutti, naturalmente a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora Niccolò, qui a Napoli freme moltissimo la piazza perché si chiede se il Napoli interverrà in fatto di calciomercato andando ad acquistare un difensore centrale e un centrocampista. Che notizia ha in tal senso?
Ma le idee sono quelle, Napoli sta ragionando, sta valutando alcuni possibili nomi. È chiaro che non è facile nel mercato di gennaio trovare gli incastri giusti, ma centrocampo vuoi perché Demme è fuori dal progetto, dai piani, in campo praticamente non l'abbiamo mai visto, vuoi perché Gaetano potrebbe andare a fare esperienza, andare a giocare in prestito, aggiungiamo che Anguissa va in Coppa d'Africa, insomma è chiaro che qualcosa in mezzo al campo il Napoli deve fare. In difesa secondo me numericamente forse l'esigenza c'è un po' meno, ma è chiaro che con tutto il rispetto insomma manca ancora il vero erede di Kim. Nathan è un ragazzo giovane, ha alternato buone prestazioni a qualche errorino, Juan Jesus e Ostigard sono due buone riserve, è chiaro che lì serve quello che possa essere effettivamente un totem come era il difensore coreano. Non è facile da trovare a gennaio, ma credo che se ci sarà l'opportunità il Napoli si farà trovare pronto, e quindi quei due reparti, quei due settori sono le zone su cui Meluso, Micheli e tutta l'area scouting sta studiando barra lavorando.
Poi insistono anche tanti interrogativi in fatto di rinnovi, il primo tra questi, quello che preme di più alla piazza partenopea, è quello di Zielinski e subito dopo quello di Osimhen, soltanto per questioni di tempistica, perché Zielinski a febbraio può iniziare a firmare per qualsiasi altro club. Si hanno notizie in tal senso?
Sì, sono due storie molto diverse, nel senso che paradossalmente qualche mese fa sembrava più facile il rinnovo di Zielinski, invece Zielinski e il Napoli si sono un po' incartati, nel senso che in questo momento sono fermi sulle loro posizioni, l'agente del giocatore vuole un rinnovo di 4 anni almeno ad attuali cifre, il Napoli per i giocatori che vanno dai 30 in su e Zielinski l'anno prossimo entra nel 30° anno d'età vuole un pochino ritoccare al ribasso, quindi il problema non è tanto la durata, anche se il Napoli propone un triennale e lui vorrebbe un quadriennale, ma insomma su un anno di distanza al limite metti l'opzione per il quarto anno e la quadra la trovi, è sulle cifre. E in questo momento comunque sta permanendo questa fase di stallo, vediamo se prima di fine dell'anno si aggiorneranno, se il discorso verrà procrastinato a gennaio. È chiaro che se il discorso scivola a gennaio il timing inizia a farsi pericoloso per il Napoli, perché il giocatore poi è libero di firmare per un altro club a parametro zero per la stagione successiva col nuovo anno, e quindi è chiaro che non è una situazione in questo momento semplice. Viceversa su Osimhen, quindi se c'è una notizia che preoccupa, invece un'altra che può far sorridere il club azzurro, su Osimhen si procede spediti verso una fumata bianca, che poi non vuol dire che Osimhen per forza resti a vita, perché verrà inserita una clausola rescissoria importante, quindi l'inserimento di una clausola rescissoria cosa significa? Significa che se arriva qualcuno e ti mette sul piatto 130-140 milioni, adesso devo un attimo limare la cifra esatta, però comunque sarà dai 130 in su per intenderci, È chiaro che poi se ti arriva una corazzata di Premier e paga quei soldi, puoi fare poco, però deve arrivare qualcuno che mette sul tavolo quei soldi, quindi insomma è comunque una sorta di blindatura, allungando l'attuale contratto che è in scadenza nel 2025 al 2026, anche 27 Napoli vorrebbe fare, anche qui stanno limando gli ultimi dettagli, 10 milioni a stagione, Osimhen diventerebbe così il giocatore più pagato della Serie A, sarebbe uno sforzo importante per il Napoli per accontentare il giocatore, e poi vedremo cosa accadrà eventualmente, se qualcuno pagherà la clausola o meno, altrimenti il Napoli se lo tiene stretto, però sicuramente oggi su Osimhen si procede spediti, c'è ottimismo, le parti si sono avvicinate molto negli ultimi due incontri che ci sono stati tra fine novembre e inizio dicembre. Su Zielinski invece permane una fase di stallo che, se non dovesse essere sbloccata nelle prossime settimane, rischia di diventare molto pericolosa, anche perché all'orizzonte ci sono squadre come Inter e non solo che hanno già manifestato il proprio interesse verso il calciatore polacco.
Niccolò, lei lo rinnoverebbe, se giochiamo a fare un attimo i direttori sportivi del Napoli, lei lo blinderebbe, lo rinnoverebbe Zielinski, oppure la pensa di più come il Napoli, cioè un rinnovo sì ma al ribasso, non contratto così lungo?
Sai, questo è un discorso sempre difficile, perché? Perché il discorso è, mi devi dire che in realtà, per darti una risposta secca, chi è l'alternativa, cioè se io so, ad esempio il Napoli ha fatto un'operazione del genere, ricorderete un paio di anni fa, quando poi scelse di non rinnovare Insigne, però arrivate Kvaratskhelia, non ci fu l'accordo con il rinnovo di Koulibaly che fu venduto al Chelsea, però nel frattempo è arrivato Kim. Dipende sempre anche chi prendi, cioè il calcio, e il Napoli lo sa bene perché poi ha vinto lo scudetto, non è che stiamo parlando di 20 anni fa, stiamo parlando dell'anno scorso. Se sei bravo a sostituire, nel calcio non c'è nessuno intoccabile, indispensabile, cioè gli indispensabili sono i fuori classe assoluti, e il Napoli lo sa bene quando c'era Diego Armando Maradona, insomma, ma sono cose più uniche che rare. Nella realtà sono i giocatori forti, sono forti, ma se ti arriva l'offerta giusta e se sei bravo a trovare il sostituto, puoi fare l'operazione. E quindi ti dico, dipende, se il Napoli sarà bravo a trovare il sostituto, per me può anche starci non rinnovare Zielinski, a patto però che il Napoli abbia già in mano il sostituto. Ecco, secondo me su Kim, ad esempio, non l'avevano in mano il sostituto, infatti poi stiamo vedendo le difficoltà sia di chi è arrivato, ma sia anche del fatto che poi, pronti via, il Napoli ci ha messo un mese a prendere il difensore.
Sì.
Quindi secondo me molto dipende da questa cosa qui, altrimenti Zielinski, che secondo me è comunque un ottimo giocatore, lo puoi tenere. Poi sai, sulle cifre dipende un po' sempre anche dai ragionamenti che fanno i club, anche per dirti, a Milano ci sono due politiche societarie molto diverse, l'Inter, se ritiene il giocatore valido, non si fa problemi, mette i soldi sul tavolo e lo accontenta in tutto e per tutto, vedi Thuram. Il Milan ha un'altra politica societaria più virtuosa, che però poi fa sì che molti giocatori importanti non ti dicano sì, perché ovviamente gli ingaggi sono meno sostanziosi. Detto questo, secondo me, se Napoli deve fare una follia, un sacrificio, con tutto il rispetto per Zielinski, che secondo me è un grande giocatore, ma la follia la faccio per Osimhen. Cioè, accontentare Kvaratskhelia, che è vero che ha un contratto lungo, però guadagna poco.
Pochissimo, meno di Demme, molto meno di Demme, che è fuori dal progetto, quindi
esatto,
davvero è un'idea.
Guadagna un terzo di Demme, guadagna, per dirti, però vabbè, ovviamente più bravo il Napoli a prenderlo a poco, adesso va, ovviamente va adeguato, quindi per quello ti dico, se deve il Napoli fare una follia, tra virgolette una follia, comunque devi spendere, mettere soldi importanti sul piatto, prima di Zielinski mi metto per Osimhen e Kvaratskhelia, poi se mi rimangono per Zielinski mi tengo anche Zielinski perché è un fior di giocatore, altrimenti se devo sacrificare uno sacrifico il polacco e rinnovi.
Chiarissimo, Niccolò, è sempre un piacere ascoltarla, la ringraziamo per essere stato con noi su Marte.
Grazie a voi, ciao a tutti, buona serata, buon proseguimento.
Grazie a lei e buon lavoro, come sempre noi ci abbeveriamo alla sua cultura in fatto di calciomercato. Salutiamo Niccolò Schira e subito, senza sosta, ho il piacere e l'onore di presentare un gran ritorno a Radio Marte, mister Beppe Savoldi, bentornato mister.
Grazie a voi, buonasera.
Allora mister, tantissime domande per lei, le ho ricevute qui, le abbiamo ricevute noi qui sul numero 339-666-9990 WhatsApp di Radio Marte. Voglio chiederle subito una cosa, i problemi principali del Napoli riguardano la difesa. Alcuni nostri amici ci scrivono, il vero problema è Rachmani e non Nathan, lei che ne pensa?
Ma io non credo che sia un problema del singolo giocatore, qui io penso sia un problema di impostazione tattica. Io non sono allenatore del Napoli, vedo le partite, le giudico da come le vedo e come interpretano le giocate dei giocatori. Io credo che ogni giocatore debba avere un compito ben preciso, deve avere una responsabilità chiaramente e deve avere delle certezze. E mi baso soprattutto su questo, deve giocare secondo le sue qualità, le sue potenzialità, e io credo che questi giocatori bravi che sono non hanno ancora trovato il modo di poter interpretare le loro qualità.
Non le stanno esprimendo al meglio, in effetti. Lei conosce bene l'ambiente Napoli per averci giocato e aver segnato tra l'altro tantissimo, dal 75 al 79, 118 presenze e 55 gol con la maglia azzurra. Che cosa si aspetta a livello di obiettivi stagionali del Napoli? Una stagione iniziata in maniera molto complicata. Domani c'è il primo obiettivo da centrare, il passaggio ai quarti contro il Frosinone.
Sì, è una partita importante come tutte del resto, no? Ogni partita ha uno spirito a sé e quindi va interpretata secondo la partita che l'allenatore ha in testa di fare. Ripeto, io non credo che il Napoli abbia grandi difficoltà nel poter raggiungere i suoi obiettivi, cioè ritornare ad essere il Napoli che abbiamo visto l'anno scorso. Si tratta solo di trovare giusti equilibri. È partito male, sicuramente sì, il Napoli, lo sappiamo tutti, però ritornare ad essere il Napoli dell'anno scorso non è facile, soprattutto per la testa dei giocatori. è questo il problema. C'è sempre un qualcosa che va interpretato, o che va non lasciato cadere, perché poi dopo alla fine si fanno delle brutte figure. Inizio Napoli non aveva il Baraschelia dell'anno scorso, è mancato per tanto tempo Osimhen e quindi ha rotto un po' gli equilibri.
È esattamente così. Le chiedono, Di Lorenzo secondo lei non è diventato un mediano? La difesa non soffre anche perché Di Lorenzo non assicura una giusta copertura in fase difensiva? Ce lo chiede un nostro ascoltatore, ovviamente.
Ma sicuramente se Di Lorenzo va avanti è diventato, come diceva lei, un centrocampista, anzi un riferitore, perché molte volte va a tirare in porta, molte volte è lui che fa l'ultimo passaggio, l'ultimo assist, e quindi vuol dire che ha queste potenzialità, queste qualità per poterle fare. Poi ripeto, ricordiamo il discorso che facevo prima, dipende sempre dall'allenatore. Se l'allenatore gli dice vai avanti, e lui va avanti, gli permette di andare avanti o avanti. Se dice no, preferisco che tu stia dietro perché mi rompi gli equilibri, allora lui dovrà sottostare quelle che sono le iniziative, le informazioni del suo allenatore. È difficile per me, ripeto, capire cosa avviene nello spogliatoio, quali indicazioni dall'allenatore, però ripeto, Di Lorenzo mi piace, è un giocatore che può fare qualsiasi cosa, almeno per quanto riguarda le posizioni del campo.
Beh, esattamente così, un cyborg non ha saltato neanche un minuto da inizio campionato, un record per la Serie A. La ringraziamo Beppe per essere stato con noi, le auguriamo una buona serata.
Anche a voi.
Ringraziamo Beppe Savoldi. Noi voliamo in pubblicità, voi ci state continuando a scrivere al 339-666-9990. Leggerò i vostri messaggi al nostro prossimo ospite tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati per questo ultimo blocco di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Al microfono Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo. Ci state scrivendo in tanti al 339-666-9990. Alcune delle vostre riflessioni mi piace porle al nostro prossimo ospite, dove ben tornato sul Marte, a Marcello Framondi, direttore di Napoli Zone. Ciao Marcello.
Ciao Emanuela, una buona serata a tutti i radioascoltatori.
Allora Marcello, partiamo subito a bomba, come si dice a Oxford più o meno. Vorrei sapere da te cosa ne pensi della sentenza dell'urna di Nyon, Napoli-Barcellona.
Vabbè, Barcellona è sempre Barcellona, anche se non è proprio nel periodo migliore della sua storia. È messa un avversario ostico, tosto da affrontare, però forse rispetto ad altre volte in cui il Napoli beccava sempre la prima della classe, diciamo, tra virgolette, possiamo essere contenti a metà. Comunque è una sfida ostica, non dobbiamo nascondercelo, però sicuramente aver evitato il City a far trarre un sospiro di sollievo.
Direi proprio di sì, perché tra l'altro con la difesa che in questo momento deve ancora trovare i giusti movimenti, la giusta anche cattiveria agonistica, la giusta concentrazione, sarebbe stato piuttosto complicato affrontare il City, devo dire che la paura era quella.
Anche se comunque parliamo di febbraio, quindi speriamo che il Napoli di febbraio sia un Napoli, soprattutto in difesa, sia un Napoli molto più compatto. L'abbiamo visto anche col Cagliari. Quando è entrato Mario Rui, la squadra ha giocato meglio, ma Kvara è rinato. Quindi avere un terzino di ruolo, anche con l'esperienza di Mario Rui, a fianco di Kvara Schera, fa sì che il gioco sia molto più fluido e che ricordi più il gioco che ci ha fatto appassionare la scorsa stagione.
È esattamente così, abbiamo detto appunto, avremo tanto tempo per parlare del Barcellona e della sfida di classe con il Napoli, perché insomma se ne parlerà a febbraio, però adesso bisogna parlare e in maniera molto approfondita di Napoli-Frosinone, fischio d'inizio domani alle 21 allo stadio Maradona. Che partita ti aspetti? È un obiettivo importante per il Napoli in questa stagione?
Potrebbe essere l'unico, insieme alla Supercoppa, cioè i due trofei su cui il Napoli può puntare. Sicuramente deve passare il turno, una prestazione convincente dopo il risultato positivo avuto col Cagliari darebbe anche tanto morale ad un gruppo che ha bisogno di prendere il cammino e con la giusta convinzione. La vittoria col Cagliari è stata importantissima. Battere il Frosinone, che non è un avversario facile, perché poi sono squadre del genere, soprattutto in Coppa Italia, hanno sempre dimostrato di mettere in difficoltà il Napoli, che è successo anche la scorsa stagione con il miglior Napoli di sempre, che soffrire in Coppa Italia, uscire inaspettatamente in Coppa Italia. Quindi il Napoli non deve affrontare sotto gamba il Frosinone, tra l'altro ha delle buone qualità in organico. Deve portare a casa il risultato, perché la Coppa Italia è sicuramente un obiettivo per questa stagione e soprattutto darebbe uno slancio o un'inversione, una maggiore convinzione positiva nei calciatori, ora che poi il calendario in campionato inizia a essere, tra virgolette, un po' più abbordabile, perché però c'è da Roma, ma poi il Napoli ha preso da un ciclo di partite bene o male che possono servire, possono sì, perché abbiamo poi il Monza, il Torino, la Salernitana, il Sassuolo, che possono essere un buon banco di prova per fare punti per la zona Champions, anche per recuperare un attimo un po' di fiducia ed entusiasmo.
È esattamente così. Ascoltiamo il vocale di un nostro amico Paki Web da Poggiomarino, ascoltiamolo insieme.
Splendida Emanuela, Paghi Club, Club Napoli, Poggiomarino con tutto coro. Certo che noi tifosi del Napoli siamo particolari. Abbiamo il Frosinone martedì e diciamo stammeci accorta. Abbiamo il Barcellona in Champions e diciamo se può fa. Siamo unici.
Però non ha tutti i torti, devo dire. Bravo, no, Paghi.
No, i napoletani sono eterni speranzosi, quindi col Barcellona ci viene spontaneo dire vabbè, ce la possiamo fare, stringiamo i denti, col Frosinone invece siamo scaramantici, quindi diciamo stando ci accorto.
Sai che però può essere anche il fatto che per il Barcellona ci vogliono circa 2 mesi, invece la partita col Frosinone è domani e quindi c'è un atteggiamento di maggiore prudenza.
Sì, ma questo è vero, poi ripeto, la Coppa Italia, soprattutto per squadre diciamo medio-piccole, è un palcoscenico importantissimo, poi giocarla contro i campioni d'Italia dà delle motivazioni in più, e l'abbiamo visto la scorsa stagione, che il miglior Napoli sempre poi è stato buttato fuori in Coppa Italia in maniera del tutto inaspettata, e quindi ai calci di rigore, quindi tutto è possibile, e quindi ogni partita va affrontata la giusta concentrazione. In realtà il Napoli vive un momento delicato, quindi tutti speriamo che a febbraio ci sia stata la completa inversione di tendenza per questa annata, però in questo momento siamo in una fase delicata, quindi perciò c'è maggiore attenzione, soprattutto come dicevi bene prima tu, la Coppa Italia è un obiettivo per questa stagione, quindi essendo partita secca il Napoli deve assolutamente vincere, perché il Frosinone non ha l'ansia di dover passare il turno, questo rende le cose a volte più semplici.
Ci sarà un massiccio turnover per Mazzarri, ovviamente vuole far riposare gran parte degli azzurri che sono stati un po' spremuti in questa stagione così ricca e densa di impegni consecutivi. Potrebbe essere l'occasione giusta per Lindstrom dal primo minuto. Insomma, la situazione Lindstrom è davvero complicata, perché lo stesso Mazzarri qualche giorno fa ha detto a proposito del calciatore: sto studiando la posizione migliore in cui adattarlo, perché nella sua vecchia squadra l'Eintracht insomma non giocava come ala, insomma. Quindi è stato un equivoco tattico secondo te l'acquisto di Lindstrom?
Forse sì, è anche comunque è giovane, quindi ha tutta la possibilità di adattarsi in campo, comunque le qualità ci sono. Sicuramente può essere la sua occasione, fatto poi l'infortunio del Elmas mi darà forse anche varie occasioni, perché sappiamo che potrebbe giocare da ala ma anche a centrocampo, quindi anche lo stesso infortunio del Elmas potrebbe dare qualche opportunità in più all'Inson. Sicuramente forse non era il calciatore che ci voleva in quel momento a Napoli, ma ormai la storia non si fa con i secoli, ma questo è l'organico. Sicuramente poi iniziato un altro capitolo da qui a 12 giorni, Napoli sicuramente dovrà ritoccare questa cosa con l'apertura della sessione di calcio mercato del mennaggio, soprattutto per quanto riguarda i terzini, perché avere solo due terzini di ruolo titolari, che è una cosa che deve affrontare centro il campionato e Coppa Italia, si spera di andare avanti, è difficile, anche perché poi facendo tutti gli scongiuri di Lorenzo è umano e dovrà riposare anche lui.
No, ma infatti il nostro cyborg, il cyborg azzurro, l'indistruttibile, insomma anche lui merita di riposare per qualche turno. Tra l'altro detiene il record in Serie A del maggior numero di minuti disputati, praticamente non ne ha saltata una, è partito sempre titolare. E insomma anche per Zanoli, no, si apre comunque la possibilità, o meglio la necessità, di andare via, perché il calciatore vorrebbe trovare più spazio qui a Napoli, non lo trova. Sono tante le questioni aperte proprio in sede e in fatto di calciomercato già a gennaio. Che cosa ti aspetti?
Io mi aspetto l'intervento per quanto riguarda i terzini, come dicevamo prima, soprattutto sulla fascia sinistra, o un ambidestro che possa giocare a destra e a sinistra, anche perché voglio dire l'infortunio di Olivera è un infortunio pesante, i tempi di recupero certi non li abbiamo. Tra l'altro lo abbiamo visto anche in passato anche con altri calciatori, quando un difensore si rompe il crociato è difficile recuperare di per sé, ma poi al contrario di attaccante mettere la gamba psicologicamente è anche più difficile, perché c'è sempre il timore che la gamba ci resti nel contrasto. E i difensori, al contrario degli attaccanti, hanno molti più contrasti da dover affrontare i 90 minuti di gioco. Quindi sicuramente credo che un terzino vada preso, possibilmente possa giocare sia a destra o a sinistra, così per la felicità anche di Lorenzo ogni tanto che possa riposare. E credo che il maggiore intervento sia lì. Napoli non ci ha abituato a grossi stravolgimenti nelle sessioni di mercato invernali, è raro.
Tra l'altro è anche complicato, perché il Napoli solitamente, tu mi insegni, insomma acquista calciatori che sono anche prospettici, che possono avviare un miniciclo a Napoli di 3-4 anni, e a gennaio è difficile.
Ma siamo in un anno poi transitorio, non c'è un progetto in questo momento a lungo termine, lo dice anche Mazzarri, sono venuto qui per dare una mano a questo gruppo, a questa società. Il suo contratto è scadenza a giugno, quindi difficilmente il Napoli credo faccia grossi investimenti di spessore qui a gennaio e con un allenatore che l'anno prossimo non sai se avrai, quindi non, il modo di gioco potrebbe cambiare, cioè ci sono troppe incognite per le quali tu possa andare a rivoluzionare un organico a gennaio.
Sì.
Sui terzini c'è oggettivamente c'è una necessità numerica, quindi io credo che lì si vada a operare, poi qualche operazione uscita potrebbe esserci,
sì.
Sono sei cacciatori che chiedono di andare via, ma quello è normale. Diciamo questa cosa con un terzino è completa, poi sulle qualità, come gioca, come non gioca, bisognerà lavorare.
Staremo a vedere cosa ci diranno le prossime settimane. Ti ringraziamo Marcello per essere stato con noi, per aver fatto con noi questa bella chiacchierata. Ti leggiamo su Napoli Zone.
Grazie Manuela, è stato un piacere e una buona serata a tutti i marziani.
Grazie a Marcello Framondi. Noi siamo arrivati alla conclusione di Marte Sport Live, tiro al bersaglio alle 21 in punto, lo sport torna su Marte domani 12:13, Forza Napoli sempre con Gianluca Gifoni, 13:14 con me che sostituisco indegnamente il collega amico Dario Sarnataro, e poi si torna ovviamente la sera per parlare di Napoli Frosinone, raccontare insieme a voi dal lungo prepartita, poi la partita e poi ovviamente il post match in vostra compagnia. Restate su Marte. Buonasera a tutti di Emanuela Castelli, ringrazio Vincenzo Russo in regia. Stasera, domani
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.